Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne d'intorno per alloggiare e trovare cibo, poiché qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci». A meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di 50». Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese 5 pani e 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono, e delle parti loro avanzate furono portate via 12 ceste. Parola del Signore. Chi ascoltava questo Vangelo aveva la memoria di un popolo che era uscito dall'Egitto. Si era incamminato nel deserto per conoscere che cosa portava nel cuore, guidato da un Dio che pedagogicamente gli dava tutto quello di cui questo popolo avrebbe avuto bisogno. Tra i doni che questo popolo riceve c'è anche la manna, un pane che discende dal cielo, che ha come caratteristica quello della gratuità. È un pane sostanziale che basta per il giorno in cui viene raccolto e consumato. Tutta la storia di questo popolo è un cammino che celebra il ricordo, la memoria di questo dono. Dono che tuttavia è anche anticipazione di qualcosa che accadrà, cioè è una promessa. È buono oggi, è sostanziale, ma rimanda a un pane che sarà sopra sostanziale, cioè a un pane che nutrirà in un altro modo, che nutrirà anche oltre i limiti nei quali è stato donato. Quel pane sostanziale era un pane che colmava la loro fame, il loro stomaco, ma non aveva la capacità di fare di loro un popolo libero. Poi nella terra promessa che cosa avrebbero trovato, se vi ricordate? Latte e miele, una terra dove scorre latte e miele, e il latte e il miele non li produce l'uomo, lo fanno gli animali per lui. Dunque una gratuità come dono, nella quale però l'uomo non ha quasi nessun operato, se non quello di estrarre il miele dal favo e il latte, mungere il latte dalle mucche. Per il resto non ha una grande... Finalmente, nella pienezza del tempo, le cose cambiano e questa pedagogia cambia e il rapporto di Dio con l'uomo cambia, perché l'uomo finalmente porterà all'altare un pane e un vino, frutto del lavoro dell'uomo e dei campi, frutto del lavoro dell'uomo e dell'uva delle vigne. Dunque è chiamato a collaborare perché il cibo venga dal cielo, ma sia anche opera dell'uomo. Segno che l'uomo è salito rispetto alla sua relazione con Dio. Se dal peccato originale era stato scacciato dallo stato di paradiso per riconquistarsi un'identità e una dignità col sudore della fronte, le doglie del parto, finalmente questo è il tempo. Il tempo del Messia è il tempo in cui gli uomini ricominciano a lavorare insieme a Dio, a rimettere insieme le cose della creazione, a ridare il nome a tutta la creazione, perché finalmente mostri le meraviglie del pensiero dell'Altissimo. E Gesù celebra il suo sacrificio proprio legato a queste immagini del pane e del vino, cioè all'immagine di qualcosa che riguarda il lavoro dell'uomo, la collaborazione degli uomini e la grazia di Dio. In lui si compie questo incontro e finalmente diventa un pane buono anche per quelli che dopo questi fatti della passione, morte e resurrezione si avvicineranno alla sua persona. E perché? Come è buono questo? Che vuol dire questo? Come è possibile che una persona si possa tradurre nel pane e nel vino? Perché noi, accostandoci al pane e al vino, ci accostiamo al corpo e al sangue di Gesù Cristo? Beh, il brano che abbiamo letto di Luca qua, per noi forse è scioccamente solo un miracolo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma questo non è un miracolo, non è un prodigio. Questo è un insegnamento che dice bene ciò che Gesù ha in mente e ciò che gli uomini devono capire. Che quella manna, avevano compreso bene gli israeliti, scende dal cielo come la parola di Dio. Quella parola che come la pioggia e la neve scende dal cielo e non vi ritorna senza aver prima fecondato e fatto germogliare la terra. Viene dall'alto, viene da Dio come l'amore che discende. Torna a Lui con il cuore dell'uomo, l'abbiamo detto, che collabora a questa risalita. Dunque un pane che scende è una parola di Dio che raggiunge l'umanità, la nutre l'umanità come la parola. Allora in questo brano, in cui si trovano in 5.000 in una radura a sentire l'insegnamento di Gesù, quando viene a mancare da mangiare, gli apostoli si sono preoccupati e hanno detto al Signore: mandali a comprare qualcosa. Quando Gesù dice loro: date loro da mangiare, si accorgono di avere 5 pani e 2 pesci, che per noi è come 1 chilo di, non so, di patate e 3 chili di... Ma 5 pani, Israele lo sapeva bene, erano i 5 libri della Torah. Era proprio quella parola con la quale Dio si era plasmato un popolo, era proprio quella parola attraverso la quale Dio aveva desiderato farsi conoscere da questo popolo. 5 pani, 5 libri, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio. E poi 2 pesci, gli altri 2 corpi di letteratura, di parola di Dio, e cioè quella che riguarda i profeti e quella che riguarda gli scritti. In poche parole, tutta la Sacra Scrittura. Allora in questo brano noi davanti a che cosa siamo? Davanti al miracolo di un pane che diventa molto, addirittura ne avanza? No, siamo davanti al prodigio della parola di Dio che attraversa le epoche, attraversa i cuori delle persone e non viene mai a mancare. Questa parola ha la capacità di dare pane al seminatore, grano al seminatore e pane da mangiare. È una parola che dà la possibilità di nutrire oggi che l'ascolti e farsi scoprire e comprendere domani quando la incontrerai nei fatti della storia. Dunque ancora un pane che scende dal cielo, che può entrare e penetrare nella coscienza di tutti, che può farne diventare un corpo solo come questa assemblea che aveva ascoltato il discorso di Gesù, ma è anche un pane che avanza, che sopravanza, ne avanzano 12 ceste, come 12 tribù di Israele, come 12 apostoli, a dire che questa parola, riaffidata alla fede degli uomini, penetra nella storia e nel mondo come un pane buono anche per gli altri, attraverso l'annuncio evangelico. Ora, tu guarda bene, possiamo sfilarci ormai del miracolo dei pani e dei pesci e delle altre cose, e riguardare un po' che cosa succede a noi davanti a questa parola. Perché noi la comprendessimo, non è diventata forse un pane, il Verbo di Dio che tu non avresti saputo mai intuire, non si è messo forse i tuoi vestiti per farsi conoscere. Il Figlio dell'Altissimo, invece di metterti in difficoltà, metterti a disagio a causa della sua santità e dei tuoi peccati, non si è forse fatto trattare da peccato per abbassarsi davanti a te, perché tu potessi dire: sì, Signore, ti credo e ti amo, perché nessuno ha avuto verso di me un amore più grande di questo. Nessuno si è inchinato davanti a me come hai fatto tu nel tuo Figlio. Questa parola che era distante, lontana e incomprensibile, detta in una lingua che tu neanche conosci, non è diventata forse la tua preghiera? Non preghi i salmi, non canti gli inni, non ti ricordi delle parole del Signore che vengono lette in chiesa e anche pregate nella liturgia? non abitano forse dentro la tua pietà? Questo pane allora non è diventato forse commestibile per te? E diventando commestibile per te non ti ha ottenuto qualcosa dello stesso Figlio che te l'ha dato, cioè la sua santità? Non è per questo che ti accosti all'altare? Non è per questo che ti avvicini e ne mangi? Perché la sua santità investa tutta la tua esistenza e la riscatti. E se hai ricevuto questo, e se tu credi di aver ricevuto questo, che cosa ne farai di queste 12 ceste se non nutrire questa generazione che è lontana dalla parola, lontana dalla santità, lontana persino dall'aspettativa di una promessa che possa riscattarla? Chi glielo farà arrivare? Noi sacerdoti non lo possiamo fare più, non siamo più in queste condizioni. Il nostro sacerdozio ordinato serve a ricordarti questo prodigio, ma il sacerdozio comune che tu porti in forza del battesimo, quello deve spezzare questo pane della parola, quello deve raccontare a questo mondo che vale la pena sperare in Dio. Proprio il tuo sacerdozio secondo il battesimo deve ridare speranza a un mondo che è schiacciato da mille preoccupazioni e non sa da che parte rifarsi. Vinci l'ignoranza di questa generazione con i suoi oroscopi e i suoi vaticini stolti, con la sapienza della scrittura. Hai solo 5 pani e 2 pesci, ma farli fruttare. Che non accada come a quell'uomo cui fu affidato un talento, che tu lo sotterri e non lo faccia mai più risorgere. Il nostro talento è stato ucciso, è entrato nella terra, ma dalla terra è risuscitato. Prendine coscienza e fai lo stesso. Riaccendi la speranza in questo mondo e soprattutto ricostruiamo le strutture della fede, non solo quelle della devozione. Adesso facciamo anche una processione in mezzo agli alberi, io non so perché la facciamo in mezzo agli alberi. Per evangelizzare chi? Fai piuttosto una processione con il corpo di Cristo di cui ti sei nutrito dentro le relazioni che incontrerai stasera, domani, dopodomani, in tutta la tua vita. Fai tu una processione del Santissimo Sacramento, della parola che è stata innestata al centro del tuo cuore, nelle logiche che osservi in mezzo al mondo. Che nessuno possa dire: questi cristiani dicono di credere nelle cose di Dio, ma poi di fatto sono meschini, sono paurosi, mormorano contro tutto, giudicano chiunque, sono pieni di livore e di invidia, celebrano le loro famiglie divisioni e ne sono fieri come se fosse qualcosa da mettere davanti a tutti. Non ve le volete sentire dire queste cose? Ma tanto sono queste quelle che ci riguardano. È la nostra vita, amici, è la nostra vita. Ma qua c'è uno che è venuto a ricordarci che questa nostra vita, pur misera, è destinata a diventare la vita stessa di Dio. Ricordatene, sii cosciente e agisci di conseguenza. E lo Spirito Santo ti accompagni in tutte le tue vie. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti benediciamo perché ci hai onorati invitandoci alla mensa del tuo Figlio, dove noi ci siamo nutriti della sua carne e del suo sangue e abbiamo celebrato la tua fedeltà alle promesse. Degnati, Padre Santo, di renderci capaci di tanto onore e desiderosi di ricostruire la realtà della fede in mezzo agli uomini. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, sia manifesto nel cuore della tua sposa e nelle relazioni tra i tuoi figli, che noi siamo stati salvati, che siamo invitati a condividere la vita santa ed eterna della Trinità, sia manifesto in mezzo agli uomini che presso di noi c'è la misericordia e il perdono e il desiderio della riconciliazione. Nessuno dubiti di questo dono che tu hai fatto alla tua Chiesa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, Ti chiediamo perdono per non averti onorato, proprio nella semplicità del linguaggio che tu ci hai affidato. Non abbiamo spartito le cose, la grazia che tu ci hai donato abbondantemente. Non abbiamo nutrito il nostro prossimo, ma gelosamente o stupidamente abbiamo tenuto per noi il tesoro di grazia che ci hai fatto. Degnaci di poter portare frutto in questo tempo, dacci la possibilità di far conoscere al nostro prossimo come tu ci hai amati. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini oppressi, piegati nel corpo e nello spirito, che lottano con la malattia e con la morte, per quelli che sono stati abbandonati, giudicati, per quelli che sono stati schiacciati dalle logiche perverse dell'economia di questo tempo, dalla malvagità di quelli che tengono tutto per sé a detrimento della vita degli altri. Padre Santo, sciogli il cuore dell'uomo, per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, di custodire questi tuoi figli dal maligno, di metterli a riparo dalla persecuzione, dalle seduzioni, da tutto ciò che turba la loro esistenza, da loro la possibilità di onorarti nelle relazioni. Mettili a riparo dal maligno e guariscili da ogni maleficio. Salvali dalle malattie del corpo e dello spirito. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.